tema che stiamo affrontando, però vi chiedo di essere, almeno educati, siamo pochi, per cui insomma vi prego, visto qual è il dibattito, diciamo, poi vediamo se dicevo, il tema è importante perché si tratta della garanzia giovani, di una misura fortemente voluta anche dalla Federazione Europea dei Sindacati, è una misura che guarda al futuro, sia generazionale ma sia al futuro della nostra democrazia e dell'Europa. Per questo abbiamo voluto, avere come stavamo aspettando con tempo che l'assessore non partecipasse, ai nostri lavori. Ci dicono che è stato proprio convocato dal governo per la garanzia, giovane. Però poi abbiamo modo di interloquire, anche il nostro dibattito sarà un modo per interloquire anche in maniera non diretta con l'assessore Di Blecco. Dicevo, faremo una cosa, nel senso che andiamo nel merito dei ragionamenti. Abbiamo voluto, come CGL di Catanzaro, provare ad invertire una tendenza di linguaggio, del modo in cui viene vissuta l'Europa e del modo che abbiamo noi di porci, noi cittadini, nei confronti dell'Europa. C'è in questa tornata elettorale per le europee un dibattito, o meglio un modo di porsi nei confronti dell'Europa, che è fatto, in questo modo. Tutte le forze politiche generalmente, faccio un ragionamento generale, guardano l'Europa anche nell'immagine che si dà, nel voler attirare, i cittadini rispetto al voto per la propria forza politica, dicendo prima l'Italia, poi l'Europa, piuttosto che no euro, basta euro o altre robe del genere, che mettono in contrapposizione a quei livelli l'essere cittadini italiani con l'essere cittadini europei. E lo si fa, in una maniera che è diffusa dentro lo schema politico, non guardando, secondo noi, secondo il nostro punto di vista, al danno che appunto si fa a noi stessi, a noi cittadini europei. Cioè guardare all'Europa come altro e non appunto all'Europa delle opportunità, questo è il titolo del convegno che abbiamo dato stamattina, l'Europa delle opportunità che è una misura come le garanzie giovani dell'Italia. Non spingere, appunto, non dare l'idea che la politica possa spingere l'Europa verso una direzione diversa da quella che è l'austerità, le politiche europee hanno costruito in questi anni. E secondo noi da questo punto di vista sbagliato, per questo vogliamo anche oggi invertire questo tipo di tendenze e dire innanzitutto a partire dai più giovani che noi vorremmo che l'Europa fosse costruita sui diritti dei lavoratori, sui diritti di cittadinanza delle persone e non appunto solo semplicemente sulle economie, sugli scambi monetari tra i paesi, perché non è quella l'Europa che secondo noi può essere costruita guardando i valori anche della democrazia interna, della tenuta dei popoli e della pace tra i popoli. L'altro pezzo del ragionamento riguarda un aspetto che appunto affronteremo, garanzia giovani e da che punto di vista la CGL di Catanzaro vuole porsi rispetto alla garanzia giovani. Noi siamo un soggetto che ha organizzato questo tipo di iniziativa al solo scopo di informare che esiste una misura di questa natura, perché siamo convinti che informare i cittadini, nello specifico i giovani tra i 15 e i 29 anni, ai quali insomma la misura guarda, che vivono in una condizione di tasso di disoccupazione che ha delle cifre intorno al 53% per quanto riguarda la nostra regione, e informati di questa opportunità che l'Europa dà per renderli cittadini attivi e per renderli cittadini consapevoli della propria condizione. Questa è una premessa fondamentale per noi che ogni giorno ci fondamentali sulle quali costruiamo la nostra, il nostro essere insieme cittadini del nostro paese. E quindi insomma lo scopo è quello di formare innanzitutto, e lo stiamo facendo sia in questo modo. Io ringrazio anche Liberi TV che ci sta registrando, che sta mandando in streaming perché sia fuori anche da quest'aula il nostro ragionamento e che venga veicolato attraverso la rete. E questo è un modo appunto per noi di veicolare questa informazione, oltre ad aver generato delle brochure che tentano di approcciare anche gli studenti universitari, in cui diciamo lasciarci un segno perché sarete contattato e sarà informato su quelli che sono le visite. Io vi lascio, dopo aver ringraziato naturalmente chi ha avuto una mano oggi e chi vuole ritornerà, diciamo, contribuirà al dibattito. Vi prego, scusate, sto facendo una fatica enorme. Vi prego di neanche di non andarvene, perché sarebbe un segnale brutto anche nei confronti nostri, e non è giusto, insomma. Poi fate quello che volete, però credo insomma che non è un buon segnale per l'organizzazione che sta tentando di rappresentare. Dicevo, mi taccio senza, però provando diciamo, a ringraziare chi ci ha dato una mano. Federica Pietramani, responsabile delle politiche giovanili della CGL Calabria, il professor Daniele, che è il padrone di casa, è il professore di economia all'Università Magna Grecia, e Salvatore Manda, che è il segretario dei giovani della Confederazione Europea dei Sindacati, ed è la confederazione che ha voluto maggiormente, che ha spinto proprio su questa misura. Sono presenti in aula rappresentanti degli studenti che poi insomma interverranno, così come i rappresentanti dei lavoratori del comitato programma stage 110, che hanno chiesto poi di intervenire, vedremo insomma di garantire anche un intervento in tal senso. Io passo la parola a Federica per illustrare un po' quelli che sono sia il provvedimento sia le azioni della CGL in questo senso.
Allora, io innanzitutto ringrazio la Camera del Lavoro di Catanzaro che ha organizzato questa iniziativa sulla garanzia giovani. Il titolo dell'iniziativa è Garanzia giovani per un'Europa delle opportunità. Cercherò di dare il mio contributo sia rispetto alla normativa proprio della garanzia giovani, anche se come dire siamo ancora work in progress, ancora siamo alla prima fase dell'iniziativa, e dare diciamo uno spaccato sull'importanza dell'Europa come vista appunto come Europa delle opportunità. La garanzia giovani sappiamo tutti, e però è bene dirlo, non è la panacea per risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Questo è chiaro, deve essere chiaro questa cosa. Però comunque dalla garanzia giovani si può partire per fare un ragionamento anche nella nostra regione per cercare appunto di, e questo ne parlerò in un secondo momento, per cercare di appunto creare posti di lavoro per i giovani. La garanzia giovani introduce una innovazione importantissima, a mio modo di vedere, che è appunto nelle politiche europee, per due motivi. Il primo è perché si sancisce un principio di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Questo con il fine ultimo di evitare appunto l'esclusione sociale e la marginalizzazione sociale. E questo è un principio fondamentale, a mio modo di vedere, rispetto alle politiche europee. E il secondo, diciamo, motivo, secondo me rilevante, è che introduce un finanziamento importante con una valenza anche anticiclica solo nei paesi che in cui la disoccupazione giovanile supera il 25%. Quindi lo fa in un'ottica di solidarietà, cioè non lo fa per tutti i paesi dell'Unione Europea, ma lo fa per quei paesi non risolve il problema della disoccupazione giovanile. Innanzitutto vi dico in poche parole di che si tratta. I giovani, l'Unione Europea in un certo punto si è reso conto di questa problematica appunto della disoccupazione giovanile e ha detto agli Stati che rispetto alle risorse che venivano messe a disposizione, entro 4 mesi dalla fine di un percorso di studi o entro 4 mesi dalla fine di un percorso lavorativo, doveva offrire una valida offerta di lavoro o di tirocinio o di apprendistato o di accompagnamento al lavoro, ad esempio degli abbandoni scolastici che come sappiamo aumentano sempre di più, mettere a disposizione i servizi pubblici, ovviamente è quello che noi poi abbiamo portato avanti, cioè che il servizio pubblico, e questo era un ruolo che doveva svolgere il servizio pubblico con forza, l'abbiamo ribadito e poi portato avanti, doveva svolgere appunto questa funzione, come avviene anche in altri stati. Guardando un po' i dati, diciamo fino all'8 maggio, li guardavo ieri, sono circa 30.000 i giovani che si sono già registrati al portale di Garanzia Giovani. In Calabria sono circa 2.200. Quello che è saltato ai miei occhi è che rispetto, siccome nel momento in cui si ci registra si può scegliere anche una regione diversa dalla regione di appartenenza, però comunque se ne farà carico sempre la regione di appartenenza, e questo lo dico perché è importante, più del 50% dei giovani calabresi ha scelto di andare a fare appunto la sua esperienza di Garanzia Giovani all'esterno della nostra regione. Comunque questo è un dato allarmante, mi dispiace che l'assessore non c'è, ma comunque avremo modo di discuterne, essendo anche come organizzazioni sindacali, datoriali, nella cabina di regia per la costituzione della Garanzia Giovani. Questo è un dato fondamentale perché come sempre noi come in qualche modo spendiamo delle risorse, così come l'università, anche l'università, studiamo nelle nostre università, quando studiamo nelle nostre università, e poi i nostri sforzi delle nostre famiglie verranno, diciamo, e i nostri saperi verranno dati ad altri. Quindi questo che io credo che sia importante e fondamentale guardare a questo. All'interno della Garanzia Giovani, questo cosa indica? Che in qualche modo i giovani da una parte hanno sfiducia anche, diciamo, nella nostra regione, ma da una parte è chiaro, è fondamentale che non essendoci lavoro è ovvio che optano per andare all'esterno della nostra regione. All'interno della Garanzia Giovani calabrese c'è un passaggio importante e fondamentale, e che è il rapporto che l'assessore al lavoro vorrà fare con l'assessore alle attività produttive. E questa è una cosa importante e fondamentale perché ci si rende conto che non essendoci lavoro, essendoci la situazione che sappiamo che c'è in Calabria, in qualche modo si cerca di creare la domanda, in qualche modo, in maniera tale che da qui si possono affrontare anche altri argomenti. All'interno della Garanzia Giovani Calabrese si dà un ruolo importante e fondamentale ai centri per l'impiego pubblici, il che era una cosa che non era poi così scontata, diciamo, perché in altre realtà hanno dato meno potere, tra virgolette, meno funzioni, diciamo, al centro dei centri per l'impiego pubblici. Si prevederanno di distribuire dei youth corner, che sono dei punti, diciamo, anche informativi all'interno dei centri per l'impiego, ai giovani che andranno, diciamo, a chiedere anche informazioni sulla Garanzia Giovani, e si prevede, diciamo, un rafforzamento delle competenze del personale del centro per l'impiego, perché noi lo sappiamo, i centri per l'impiego in tutta Italia sono stati depotenziati, in Calabria sappiamo bene come diciamo, lavorano, non per colpa dei dipendenti, ma rispetto a delle politiche fatte in questi anni di depotenziamento comunque del pubblico, depotenziamento del pubblico. E quindi si prevede un rafforzamento delle competenze del personale, al fine di garantire appunto un'adeguata consulenza per l'orientamento. E sento che comunque le cose in qualche modo possono cambiare, avremo modo di discuterne più avanti. La cosa importante che poi non mi voglio dilungare, perché sennò qui parliamo di Europa e invece i tempi non sono per niente europei, la garanzia giovani com'è, diciamo, la vediamo come opportunità? Questa sperimentazione, a nostro modo di vedere, dovrà orientare la progettazione degli interventi di politica attiva del lavoro, cioè cosa voglio dire? Nella nuova programmazione dei fondi strutturali dovremmo legare in qualche modo, e questo diciamo è fondamentale e strategico, che all'interno della garanzia giovani calabrese ci siano, siano stati individuati dei settori trainanti della nostra regione, a nostro modo di vedere ne devono essere aggiunti anche degli altri, perché ad esempio il turismo è già incluso, i beni culturali, anche gli economi, ma credo che come già abbiamo proposto bisogna in qualche modo allargare il settore dell'agricoltura, della tutela del territorio, perché anche questi sono settori fondamentali e importanti dove da qui si può sviluppare davvero una creazione vera in qualche modo di posti di lavoro. Adesso faccio un esempio, se penso all'agricoltura ad esempio mi viene in mente l'Assa, per esempio, che è un ente sperimentale della nostra regione, faccio questo esempio ma anche per altri, è un ente sperimentale che necessita di competenze ad elevato livello di specializzazione. Io credo che formare dei giovani in questa chiamata, in questa specializzazione, giovani sappiano una realtà di futuro di ognuno di noi, diciamo. Vi ringrazio, non mi appunto, se ci sono domande, poi sono comunque a disposizione.
Qualche dato per ora professor Daniele. Uno è fondamentale, lo dice anche la generazione di premessa, la garanzia giovani per le risorse che ci sono garantisce la platea, riesce neanche a garantire della platea, su questo stiamo naturalmente trattando, provando a trattare con la politica e con le istituzioni regionali perché questa cosa avvenga e venga recuperata, venga sanata. L'altra questione è che, se vogliamo, diciamo, essere buoni con noi stessi, la provincia di Catanzaro rispetto alle altre province calabresi ha un dato leggermente migliore dal punto di vista del dato occupazionale e della disoccupazione rispetto al fatto che il 53 calabrese e la media calabrese e la provincia di Catanzaro ha meno difficoltà da questo punto di vista. E l'altro dato è che sui NEET, i cosiddetti inattivi, la tendenza negli ultimi anni è cresciuta anche nel mondo femminile, che e prima era un dato di controtendenza, nel senso il mondo femminile rispetto ai NEET, cioè le donne studiavano tentavano appunto erano più attive degli uomini nella fascia d'età 15-29 nella ricerca dell'occupazione. L'altro dato che a noi interessa anche per quello che è il livello del dibattito con il governo è che per esempio dei dati che la stessa Regione Calabria mette in piedi a costruire la garanzia giovani in Calabria si dice una cosa importante, che per esempio nella dinamica del mercato del lavoro negli ultimi tempi sono persi contratti a tempo indeterminato e sono aumentati più del 3% i contratti a tempo determinato. E lì c'è la nostra domanda, perché serve per le Poletti, no? ad accentuare questa disparità, questa precarizzazione appunto del mercato del lavoro, se le dinamiche sono quelle, se le dinamiche fossero state altre, cioè che il lavoro a tempo determinato cresceva, probabilmente potevamo dire forse hanno ragione questi che dicono che il mercato del lavoro è ingessato, invece senza poter con dati precedenti abbiamo una tendenza sulla precarizzazione. La parola al professor Vittorio Daniele.
Grazie, mi scuso perché io farò un intervento di carattere generale e perché questo è il mio compito all'interno di una scaletta di interventi che, come avete visto, ne prendeva altri oltre i nostri. Siamo qui, sono tutti pochi come presenti qualche relatore in meno rispetto, mi pare, a e quindi è chiaro che manca qualche tassello del quale. Io volevo partire dalla riflessione che ha fatto l'amico Valentino relativo alla precarizzazione del mercato. Questo è il dato di partenza e vedo qui con dispiacere, ma non con sorpresa purtroppo, perché siamo abituati da qualche decennio, giovani laureati, credo con voti molto alti, tutti, qualcuno con il massimo dei voti, che rimangono ancora nel limbo della precarietà. E devo dire, caro Valentino, che dal mio punto di vista mi rendo conto che questa precarizzazione del mercato del lavoro, che alcuni sono così definiscono euristicamente flessibilità, ha conseguenze disastrose dal punto di vista individuale. Dice bene il giornalino in un ultimo libro, vite rinviate, rinvio la mia vita, la mia programmazione, perché sono in attesa che mi venga confermato eventualmente un contratto. Ma io devo dire che dal mio punto di vista, io insegno macroeconomia, questo ha conseguenze gravi sulla crescita del paese. E poi proverò a spiegare brevemente le ragioni, ma voglio partire da alcuni dati. Questi sono i dati noti, cioè questa è la spiacevole statistica del E la spiacevole statistica del mercato del lavoro italiano vede l'Italia insieme con altri due paesi, prego se è possibile vedere i dati 2005 comparato con il 2012 sulla disoccupazione giovanile a livello aggregato nel paese in una comparazione europea. Perché questo dato è significativo? Intanto troviamo che ci sono tre paesi che sono Grecia, Italia, Spagna, che in misura più vale molto caldo, mancherebbe il dato dell'Irlanda, che poi è interessante per una ragione che vi dirò, in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli scandalosamente alti. Che cosa vuol dire intanto questa disoccupazione giovanile? Questa non è la percentuale delle persone tra 15 e 24 anni dei giovani, è la percentuale delle forze di lavoro, perché la stragrande maggioranza delle persone in quell'età svolge un'attività formativa, cioè la scuola o è iscritto all'università. La parte invece che vorrebbe lavorare, il 35% di questi non trova lavoro. Ma guardate il dato che è significativo. Sono tre paesi, e quattro se ci mettono il Portogallo e cinque se avessimo considerato anche l'Irlanda, in cui il livello è preoccupante. Preoccupante per due motivi. Intanto sono i paesi che hanno maggiormente risentito della grande recessione che si è battuta sull'economia europea, diceva chi ne precedenza dal 2008. Sono i paesi che hanno avuto una crolla della produzione, in Italia, se mi fate dire, la produzione prodotto interno è caduta di 10% e la cifra è carbonica. Qualche tempo fa mi si chiedeva qual è stato l'impatto di questa crisi rispetto a quella del 29 la grande depressione, e di gran lunga ragione, di gran lunga ragione delle economie europee e di tre. Quindi noi abbiamo un aumento che è legato all'andamento congiunturale dell'economia. Abbiamo un altro dato di rilievo che è quello che dovrebbe preoccuparci e che questi paesi hanno subito, e l'Italia sicuramente, a un livello strutturalmente alto di disoccupazione giovanile. Vedete che nel 2006-2005, prima della grande recessione, il livello era alto, certamente inferiore rispetto a quello attuale, ma si attestava attorno al 24-25%. Quindi è una condizione strutturale del paese e lo sappiamo perché siamo chiari. Il mercato del lavoro italiano è attuale e quindi questo dato è strutturalmente alto in Italia, lo è ancora di più nella regione e in Calabria. L'altro elemento che dobbiamo considerare è la quota di persone cosiddette nere, cioè tra l'altro persone che non studiano, non lavorano, non sono in percorsi di formazione. Diceva un bellissimo giornalista, Marco Marana, di qualche anno fa, questo Marco Marana diceva la condizione dei neri è quella di una sorta di autismo sociale. Te ne stai ai margini, nel senso che non dai spazio alla tua capacità, alle tue potenzialità. Ti rinchiudi in un posto, in una molle. I giapponesi dicono pochi colori, cioè persone che sono al di fuori del contesto, del mercato. È una condizione professionale particolare, se di fuori della condizione professionale. La risposta è che è una questione sociale. Ho letto stamattina, prima di venire qua, un interessante, è anche previsto un studio dell'Unione Europea molte altre in Europa, cresciuta con la crisi, strutturalmente più alta in Italia, che rivela carenze dal punto di vista del funzionamento del mercato del lavoro e carenze dal punto di vista dei meccanismi di protezione sociale. Terzo, si accompagna ad una spesa molto bassa in Italia, comparativamente ad altri paesi, sulle politiche attive del lavoro. Che cosa sono queste politiche attive del lavoro? Noi in Italia siamo abituati a ragionare in termini di politiche del lavoro quando parliamo di quelle misure di sostegno. Abbiamo questi dati scandalosi della disoccupazione oggi, supera il 12%. Non stiamo contando tra i disoccupati le migliaia di persone che si trovano in cassa integrazione ordinaria, perché l'Istat non le considera, ma sono decine di migliaia, non lavorano, non producono reddito. Questa quota di disoccupati sarebbe molto più alta se li includessimo quelle persone. Quelle persone naturalmente sono persone che hanno una famiglia, quindi il problema della disoccupazione o della sottoccupazione o del precariato deve essere una parte molto grande della società italiana. Quali sono le conseguenze? Lo dirò a breve. Guardate il dato, tuttavia è importante perché si collega direttamente a queste misure che riguardano le politiche attive del lavoro, cioè questa misura garanzia propria che viene fatta dal governo. La quota di spesa pubblica rispetto a chi destinata alle politiche attive del lavoro è molto bassa in Europa in generale, con differenza tra i suoi paesi, va bene, che in Italia è tra le più basse. Meno dello 0,5% del prodotto interno lordo. Guardate, per contrasto, il caso della Danimarca, ma anche quello della Germania rispetto all'Italia. In Italia il Germania incide più del doppio rispetto a noi, le misure per la politica del lavoro. In Danimarca è 4-5 volte superiore. Perché prendo il caso della Germania e della Danimarca? Chi, molti di quelli che sono presenti, l'hanno già capito. Perché il modello cui ci si ispira oggi e le misure di revisione del mercato del lavoro è la cosiddetta flexibility. Io da un lato rendo il mercato del lavoro più flessibile di quanto non sia oggi. Flessibile in Italia significa essenzialmente possibilità di licenziare. Questa è la questione di fondo. Però accanto a questo devo mettere delle misure che garantiscano la stabilità non di quel posto del lavoro, ma dell'occupazione. Cioè, tu finisci oggi di lavorare, ti posso licenziare il datore del lavoro con un preavviso brevissimo, come accade in Danimarca. Questo preavviso cresce a seconda della anzianità, diciamo, di servizio del lavoratore. Ma da 15 giorni a 6 mesi ti licenzio facilmente, non ho costi, però lo Stato ti segue, cioè ti forma per trovare un'occupazione. Primo, mi chiedo se la riflessione vada fatta soltanto sulla flessibilità e non sul fatto che l'Italia non se la può permettere sulla flessibilità, perché quella flessibilità richiede una spesa rispetto al prodotto interno lordo in termini di politiche attive per il lavoro sicuramente sul mercato del lavoro i costi dell'aggiustamento e capire perché in Italia, in Portogallo, in Grecia, in Spagna e poi in Germania si aumenta la disoccupazione, perché il costo dell'aggiustamento, come non passa attraverso la politica macroeconomica, viene scaricato sulle persone, sui lavoratori. Questa è la risposta, diciamo così, a quasi tanto. Tre questioni finali e conclusive, diciamo. Il primo, come è andata per quello che riguarda la disoccupazione? Cresciuta di più al sud, cresciuta di più tra le categorie, come spesso accade, cresce di più sulle categorie di lavoratori che hanno basse qualificazioni. Vedete questo dato? Tra il 2016 e il 2016 le persone con licenza media, i diplomati, hanno avuto una crescita maggiore della disoccupazione rispetto ai laureati. I laureati tra 25 e 34 anni, tuttavia, hanno accusato maggiormente rispetto ad altri la crescita della disoccupazione, sono rimasti cioè tra le categorie più esposte. E l'altro aspetto è leggevo, no, per spiegare il fenomeno dei clienti, cioè delle persone che non si istruiscono, che non decidono di investire neanche su se stessi, ma io dico spesso per condizioni familiari. E un altro dato, leggevo stamattina l'ultimo dato sulle immatricolazioni universitarie, 30.000 iscrizioni universitarie e immatricolazioni in meno di 3 anni. Nel corso degli ultimi anni sono scesi da 78.000 di istituti universitari. Esistono ragioni, ma se io ragionassi da economista direi che questo si basa sul rendimento dell'istituzione. Sostiene dei costi personali, la mia famiglia sostiene dei costi per andare all'università. Se questa società non è in grado di assicurarmi un'occupazione, i costi dell'istruzione sono maggiori rispetto ai ricavi che mi aspetto di avere. Cioè, istruirmi oggi mi tutela in un certo modo rispetto al diplomato, se faccio l'università, per quello che riguarda l'occupazione, relativamente, non più rispetto al passato. Anch'io rischio di rimanere disoccupato o precario, terzo, il rendimento dell'istruzione diminuisce. Guardate la remunerazione media dei laureati, questa è variabile molto a seconda del tipo di laurea. In Italia è molto bassa, a un anno dalla laurea, un laureato oggi guadagna circa 1.000 euro, a 3 anni dalla laurea 1.397 euro. Mi dovete spiegare se questo rendimento dell'istruzione è un differenziale rispetto al diplomato che tende a diminuire e schiacciarsi. Rappresenta un incentivo di istruzione? Io credo di no. E non capisco Valentino quando si chiede ai nostri laureati di restare. Non lo capisco, perché io penso che la vita sia una cosa quando si può. Abbiamo un po' la voglia così di crearci una comunità al come se non è possibile nella nostra vita. In conclusione, finito grazie a Gioni, non avrete un po' dire, diciamo così, le misure specifiche sono state egregiamente riuscite a chi mi ha preceduto. Noto con piacere che si fa un più investimento, non si cercare opportunità, cioè quelle politiche
argomenti importanti, temi importanti in quello che è, diciamo, le questioni che stiamo provando anche noi ad affrontare dal nostro punto di vista. E ogni giorno il tema del lavoro, dell'occupazione è il tema, diciamo, di come siamo combinati, appunto, perché un paese ci chiede, o una comunità ci chiede, restate nella vostra terra, se poi i risultati sono, insomma, visibili e oggi anche sotto i nostri occhi, pensando appunto agli stagisti. Nel 2008 qualcuno di loro rientrato dal nord, dove stava studiando, per un'opportunità. Poi abbiamo modo anche di rendere visibile più tardi anche la voce e il grido d'allarme di una intera generazione. Lo facciamo a margine della nostra iniziativa, perché insomma è giusto che la regione, la politica di risposte che stiamo chiedendo da un po' di tempo, che non stanno almeno le posizioni devono essere, diciamo, serie, che devono arrivare. Non so se c'è qualche intervento della rappresentanza degli studenti, poi il presentatore ci dà, diciamo, le conclusioni.
E un mese job né da straniero. Quindi ci sarà questa inversione di tendenza, in cui gli stranieri occuperanno, purtroppo perché appunto non ci sono i finanziamenti, la riduzione è data a questo, appunto ci saranno magari studenti stranieri che prenderanno il posto dei medici italiani. L'opportunità c'è, ritornando alle parole, c'è un fondo di solidarietà stanziato dall'Unione Europea che la cartella regione del Mezzogiorno, che la Campania ha già sbloccato, se c'è se è regionale possibile così, di sbloccare anche per la Calabria, aumentare questo, il tetto dei nostri specializzati e quindi magari dare maggiore respiro. Detto questo, io da giovane studente mi auguro che della garanzia e dell'opportunità non ci manca solo l'aspetto semantico.
Grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Maria Chiodo, sono studentessa dall'ultimo anno di
azzeccato le loro sospetti, le persone con le quali ci confrontiamo hanno una certa età, hanno un certo livello, diciamo, anche di lavoro, tra virgolette, garantito, dico così, e il sindacato si sta attrezzando proprio perché questa cosa venga in qualche modo, diciamo, assorbita al nostro interno, cioè come ci attrezziamo per appunto organizzare chi in questo momento, proprio per le difficoltà di cui Maria Chiara parlava, per quelle difficoltà di ricambio che vengono accentuate purtroppo dalle politiche degli ultimi anni e da quelle più recenti, hanno meno, diciamo, possibilità, ma è più difficile appunto difendersi, attraverso l'organizzazione della rappresentanza. Quindi il nostro obiettivo è fare rete, poi mettiamo a disposizione il nostro servizio di orientamento del lavoro, per Tanzato, stiamo costruendo, come fate qui a rappresentare anche per Pesco, a darci una mano nella costruzione appunto della rete che ci permetterà di parlare a quanti più studenti possibile. Poi la dimostrazione appunto oggi è un primo passo, lo vogliamo, diciamo, allargare molto di più e molto oltre quello che abbiamo fatto per preparare questo nostro appuntamento, le file con i giovani e con le giovani generazioni. Fermo è stato che la garanzia giovani è una misura che era nata a 15-24 anni ma è allargata fino a 29, almeno in Regione Calabria, per cui è un'opportunità appunto per quel mondo che è già laureato e che ha bisogno appunto di trovare quelli sinapsi col mondo del lavoro che in questo momento mancano. Io passerei, diciamo, la palla al Salvatore Marta per definire e tirare le file di questa nostra mattinata, in quanto non siamo nelle condizioni di avere anche visivamente internet alle nostre spalle. Grazie a tutti voi e grazie a quanti sono intervenuti.
Buongiorno a tutti e a tutti, io vi ringrazio per l'invito, ringrazio la CGIL di Catanzaro e l'università che ci ospita. Tanto voglio dire che sono molto contento di essere qua perché io sono nato in provincia di Potenza, vissuto fino a 18 anni e vado orgoglioso di questa cosa e tra le altre cose non ho studiato. costo del lavoro è diventata l'unica misura di nullità anche rispetto alla produttività economica. Cioè tu, in quanto lavoratrice o lavoratore, vieni misurato non in base alle tue capacità di contribuire alla crescita e anche ai fattori come la competitività, l'innovazione dell'azienda, ma quanto ti costi e quanto sei facilmente licenziabile, ovvero il processo, se la volessi dire in un modo un po' volgare, di mercificazione del mercato del lavoro, di puro approccio economicista rispetto a quello che è il costo del lavoro. Seconda riflessione: i giovani hanno pagato questo prezzo, che cosa si fa? No? La domanda che si posta alla Commissione Europea, già che sono sia posta, secondo me, in queste condizioni, è un passo avanti. Hanno approvato, se parlava Federica nella Commissione, quindi lo cito velocemente, un piano di occupazione, un piano diciamo, di sostegno all'occupazione giovanile, cosiddetto Employment Package, in inglese, nel quale ci sono quattro pilastri: la garanzia dei giovani, il quadro di qualità per il tirocinio, l'alleanza europea per l'apprendistato e la mobilità, questo EUS giovani che dovrebbe aiutare i giovani a essere più diciamo, facilmente a spostarsi più facilmente all'interno dell'Unione Europea. La domanda ancora una volta è questa, la diceva anche più bene il professore: basta tutto questo? Assolutamente no. Dove si trova la soluzione anche a questo problema? La soluzione a questo problema si può, secondo me, trovare soltanto attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Se infatti guardiamo la garanzia giovani, che come costruita oggi, intanto avrei la curiosità di capire se c'è qualcuno in quest'aula che si qualifica per la garanzia giovani. C'è qualcuno di voi che corrisponde ai criteri? Cioè che ha da 15 a 29 anni, quanti ci sono che hanno da 15 a 29 anni nella sala? Da 15 a 29 anni, però studiate, e quindi non potete scrivere niente. E quindi già diciamo che vedete come avete anche sbagliato la rappresentazione classica, che anche il target della grande giovane è piuttosto ristretto. Il punto vero è che la grande giovane rischia di non dare risposte, a nostro avviso, complessive se non si fa un altro tipo di valutazione. Qual è la valutazione che bisogna assolutamente fare? È quella della creazione di posti di lavoro. Noi, come Confederazione Europea dei Sindacati, anche come CGL e anche come azionati sindacati, come sindacati, ci abbiamo detto che per noi, per esempio, per invertire questa tendenza è necessario assolutamente prendere una parte delle risorse pubbliche del PIL europeo e investirle per creare posti di lavoro in quei settori dove è possibile creare posti di lavoro. Altrimenti, domanda quasi secondaria: se uno di voi si iscrive alla garanzia giovani e poi dopo 4 mesi viene rimesso in uno stage e questo stage si ritrasforma in un altro stage e questo stage alla seconda trasformazione non diventa un contratto di lavoro di qualità, allora facciamo un circolo vizioso all'interno del quale noi ci troviamo frullati come una centrifuga nel meccanismo più grosso della precarietà. Questo io credo che sia un elemento fondamentale. Uno, chiaramente sono le norme, e le norme vanno applicate. Per esempio c'è adesso in Italia una normativa molto stringente sugli stage, la CGL per prima, di cui ci sono i colleghi della CGL che hanno stato, devono assolutamente fare in modo che non ci siano abusi che sono particolarmente odiosi. Per quale motivo? Perché vanno a minare la fiducia dei giovani che stanno per fare un primo passo nel mondo del lavoro. E se tu mini la fiducia del giovane che fa un primo passo nel mondo del lavoro proprio all'inizio, quel meccanismo di fiducia poi è difficile da ricostruire. La seconda cosa è che appunto la normativa va assolutamente programmata l'uscita dalla fase di transizione giovani. Come si fa questo? Bisogna parlare chiaramente con gli interlocutori giusti, quindi per noi chiaramente con le imprese, il dialogo sociale europeo, la rappresentazione internazionale, ma poi c'è un ruolo della politica. Io scusate, adesso non sono passato sulla politica, però penso che siccome ci abbiamo le elezioni europee, noi siamo impegnatissimi a dire che faremo dell'Unione Europea la politica, anche se qui candidato di Pietro che non è presente, ma io faccio finta che ci sia, il punto è molto serio. Cioè, la dico così, essere esclusi dal mercato del lavoro non è semplicemente essere disoccupati, significa essere incapaci a contribuire al benessere sociale e politico del proprio paese e dell'Unione Europea. Quindi l'esclusione dal processo di partecipazione alla vita democratica nel momento del voto è chiaro che si trasforma in un voto di rabbia e di protesta. Il punto però su quale io vi invito a riflettere, quindi non mi stesso riflettere, perché è una cosa che non riguarda solo la Calabria o la Lombardia o una cosa che veramente attraversa l'Unione Europea in modo quasi uniforme dall'est all'ovest, dal nord al sud, è il tema di come ricostruiamo questo meccanismo di partecipazione democratica. Per partecipare democraticamente a quello che io definisco il benessere della vita sociale, economica del paese, bisogna essere nel mercato del lavoro e non come dei fantasmi nel mercato del lavoro, appunto quegli stage studi o le finte partite IVA di cui parlavo io prima. Altrimenti non bastano i convegni belli e le parole belle che sentiamo in politica da parte dei parlamentari rispetto alla partecipazione, non votate con grido, non votate, perché quello non basta, bisogna riportare le persone alla fiducia attraverso la capacità di contribuire al benessere del paese con la creazione dei posti di lavoro di qualità. Qualcuno ci ha detto, beh, ma se tu prendi il 2% del PIL europeo e lo investi in creazione di posti di lavoro, fai di nuovo debito pubblico. Ma forse facciamo debito pubblico per dare una speranza a una generazione che finiscono perduta, forse facciamo debito pubblico una volta, non per dare 1.536 miliardi alle banche come sono fatte in Europa negli ultimi anni, ma per darli alla popolazione. Quindi io credo che l'operazione che ha fatto la CGL, che ha fatto il sindacato tedesco, anche che vedi anche la Confederazione Europea dei Sindacati rispetto alla questione del piano di investimento, fondamentale. Il rapporto con la politica è anche fondamentale, tuttavia credo che anche la politica debba riformarsi, autoriformarsi profondamente, perché hanno detto prima, se non sbaglio, l'ho venuto a menzionare tra qualcuno che il professore diceva, no, ci paragonava ai giovani che stanno fuori dal mercato del lavoro e agli ikikomori, che sono questi ragazzi giapponesi che si stanno rifugiando una vita propria. A me, adesso lo dico forse in modo un po' polemico, però gli comodi veri e propri sono proprio politici, perché se tanta fatica a venire in una sala e beccarsi qualche fischio, io credo che sia veramente questo capace di affrontare in modo costruttivo con chi ne sa più di loro quello che significa essere disoccupato, eccetera. Io credo che il processo di autoisolamento e esclusione lo faccia proprio la politica stessa, e questo credo che sia un messaggio molto negativo che spero non faccia. E vengo qui a quello che quando diceva Giuseppe per concludere. Dentro il sindacato anche c'è un'esigenza di rinnovazione molto profonda, un'esigenza che nasce da quello che vedo qui oggi, da quello che si vede in molti paesi europei, ovvero dal fatto che siccome ci sono intere generazioni che hanno problemi a partecipare al mondo del lavoro, poi questa partecipazione nel mondo del lavoro si riflette chiaramente nel mondo sindacale, quindi persone con facce giovani come me, con Giuseppe, eccetera, all'interno del sindacato sono sempre più rare. Non lo voglio dire con un istinto rottamatore, perché in realtà abbiamo visto i risultati della rottamazione, hanno portato secondo me a un peggioramento persino delle condizioni precedenti. Lo dico con un istinto proprio, credo, di progresso, cioè noi abbiamo bisogno di riformare le istituzioni, ma anche il sindacato all'interno, rendendoli più aperti, partecipativi, soprattutto per quelle figure che fanno fatica a riconoscersi nel mercato del lavoro di oggi. Quindi noi abbiamo detto che dobbiamo contrattare con questa va in Svezia e Svezia scompare dal nostro stese. Se siamo mobili noi come cittadini, i nostri diritti che ne fanno? Cioè, se io costruisco più diritto qui, se ho il diritto alla maternità in Italia, perché la cittadina europea me lo devo vedere legato al nostro stese? Quindi questo io credo che sia un tema sul quale ci dobbiamo interrogare. La soluzione ai problemi, a mio avviso, non sta nel nostro piccolo paesino, che è chiaramente importante per la comunità, ma sta a un livello più alto, che è quello dell'Unione Europea. Solo se si ricostituisce il vincolo di solidarietà tra tutti i cittadini dell'Unione Europea, si ha qualche speranza di progresso sociale, di ricostituzione di quel modello sociale europeo, di cui noi sicuramente andiamo fieri, ma che in questi anni ha visto ai noi delle cadute da questo.
Grazie per l'attenzione. Grazie al professore, che ha concluso anche con l'orario accettabile. La promessa è che la prossima volta queste sedie le riempiamo, facciamo meglio e continuiamo nel nostro impegno, nel nostro lavoro, appunto per informare su questa misura, così come sul tema dei diritti, che è per noi fondamentale. Grazie. Una comunicazione di servizio al coordinamento, meritocrazia centrale, ci vediamo tra 5 minuti, il tempo di salutare, insomma, di gestire un po' gli ospiti, ci vediamo un attimo e facciamo un minimo di assemblea, lavoro per capire come ci muoviamo nei prossimi 10 minuti, nel senso se vogliamo costruire la nostra vertenza all'esterno, come abbiamo, diciamo, ci siamo scambiati un po' di messaggi, ma 5 minuti, ci resto qua e parliamo.
Sono Alessandro Cofone del programma Stage 2008 promosso dalla Regione Calabria. Questo programma è partito con l'idea di voler trattenere le eccellenze calabresi, per cui i laureati che avessero avuto come punteggio almeno il 110 e lode in quell'anno. Dopo 2 anni di formazione siamo stati contrattualizzati dagli enti in cui abbiamo prestato servizio, per cui siamo diventati, diciamo, a tutti gli effetti dei lavoratori, anche se precari. Nonostante gli enti volessero trattenerci presso, appunto, le amministrazioni, ci sono stati dei rinnovi di contratti, però intervallati da lunghi periodi di disoccupazione, di non lavoro. Adesso noi chiediamo alla Regione Calabria di essere in un certo senso inseriti nelle liste dei lavoratori precari, perché non siamo più stagisti, e che si possa trovare una soluzione a quella che è la nostra causa, che ormai va avanti da 5 anni. Per questo siamo adesso con la sigla della CGIL che ci sta sostenendo nella nostra causa. È stato fondato un coordinamento, Meritocrazia 110, che punta proprio a capire per quale motivo dei giovani selezionati per merito ad oggi ancora non riescono a trovare delle soluzioni in merito al proprio lavoro.
Chiedere alla Regione Calabria che prenda seriamente sul serio le nostre istanze e la voglia di lavorare e lavorare bene per la nostra terra. E tornando al concetto di libertà di cui parlavamo prima, si parla sempre di fuga dei cervelli. Ecco, noi vogliamo essere liberi di scegliere il nostro futuro, liberi di scegliere se costruire qui nella nostra regione il nostro futuro oppure altrove. Non vogliamo essere costretti ad andare altrove. Grazie.